4 mattino, estate.
Buongiorno, buon lunedì e buona settimana da Giulia Crivelli. Benvenuti a 24 mattino estate per questa prima parte della rassegna stampa dopo il GR delle 8, gli approfondimenti. Vi ricordo fin d'ora il numero 349-238-6666 al quale mandare messaggi, anche WhatsApp audio e anche i canali social di 24 mattino, Instagram, Facebook e X, manca qualcosa? No, credo sia tutto. Cominciamo dal Corriere della Sera che, come tanti giornali, apre sugli sviluppi della guerra in Medio Oriente. A questo punto non possiamo neanche più dire nella guerra nella striscia di Gaza, perché la strage di due giorni fa sulle alture del Golan con la morte di 11 bambini o comunque minorenni ha scatenato la reazione di Israele e naturalmente è tutto un evolversi della situazione. Quindi la fotografia che fa il Corriere della Sera è: raid in Libano, alta tensione, Israele si teme un'escalation, piano per proteggere la missione italiana. E trovate gli approfondimenti da pagina 2 a pagina 5. La foto a centropagina però è quella di una delle medaglie, dei vincitori delle medaglie di ieri, Martinenghi, una rana tutta d'oro. Sempre su Parigi un articolo di Stefano Montefiori, naturalmente trovate gli strascichi delle polemiche sulla cerimonia di inaugurazione di venerdì su tutti i giornali. Sul Corriere della Sera Stefano Montefiori scrive: il direttore della cerimonia ora si scusa per quella parodia, scambiata per una parodia dell'ultima cena di Leonardo, poi si è scoperto che non era quella l'ispirazione, ma le polemiche non si sono calmate. C'è chi ha considerato la cerimonia troppo lunga o noiosa, sicuramente funestata dalla pioggia. Personalmente quello che mi ha colpito di più è che, siccome più o meno la pioggia era prevista, non mi capacito di come non siano stati preparati degli impermeabili un po' migliori di quelli dati a tutti, compreso Sergio Mattarella, la sua foto con i capelli spettinati dal vento e quella specie di impermeabile addosso, l'avete vista credo tutti. Dalla prima pagina del Corriere della Sera anche un approfondimento, sicuramente ce ne occuperemo anche noi in profondità per l'appunto nei prossimi giorni, della visita di Giorgia Meloni in Cina, perché oggi dovrebbe proprio incontrare il presidente Xi Jinping. Mentre era in Cina ha mandato anche una lettera a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, per contestare il modo soprattutto in cui è stato presentato rapporto dell'Unione Europea sullo stato di diritto dei vari paesi dell'Unione. Ricorderete, Repubblica ci ha aperto, mi sembra fosse mercoledì o giovedì, e poi molti giornali l'hanno commentato. Secondo Giorgia Meloni, alcune delle parole contenute nella lettera a Ursula von der Leyen sono fake news contro il suo governo. Sulle polemiche sulla cerimonia vi segnalo la rubrica di Aldo Grasso, che sul Corriere della Sera: Olimpiade, telecronache inadeguate per uno show esagerato. Vi segnalo anche la prima pagina di Repubblica, poi ci fermiamo per una prima pausa sulla viabilità. Un virgolettato: puniremo Hezbollah. Questo virgolettato sintetizza la riunione del gabinetto di sicurezza con Netanyahu, che è rientrato prima del previsto dopo la notizia dell'attacco di due giorni fa sulle alture del Golan attribuito a Hezbollah. È rientrato dagli Stati Uniti, via libera all'attacco in Libano dopo la strage a Maidal Shams, appunto sulle alture del Golan. Gli Stati Uniti chiedono moderazione, allerta della missione UNIFIL di cui fa parte l'Italia. A Roma nulla di fatto al vertice dei capi degli 007 su Gaza, che in realtà magari oggi potrebbe dare potrebbe essere qualche nuova rivelazione, però è chiaro che era un vertice che nasceva sotto i peggiori auspici, essendo appunto indetto per questo è naturalmente non è stato fatto apposta, però proprio a poche ore dalla strage nelle alture del Golan. Ci lasciamo però un attimo per l'aggiornamento sulla viabilità.
Quattro mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti sempre per l'ascolto e per i messaggi. In particolare c'è un ascoltatore che tocca un tema e fa una domanda che anch'io mi sono fatta. Chiede: mi sa dire perché dei giornalisti, nello specifico Massimo Gramellini del Corriere della Sera o dei giornali Corriere della Sera, hanno così a cuore la distruzione della carriera di Sinner? La domanda, per chi forse non la capisse fino in fondo, fa riferimento in particolare a un buongiorno di caffè, perché il buongiorno si chiamava buongiorno sulla stampa, si chiama ancora il caffè di Gramellini qualche giorno fa, dove attaccava sostanzialmente Sinner. Non capisco neanche bene da che pulpito, non essendo Gramellini né un giornalista sportivo né un esperto di malattie mentali, perché poi di disagio mentale, perché poi legava questo forfè di Sinner alla sua fragilità. Scriveva che Sinner è più che un talento, è un giocatore costruito. Ricordo, ma chi è appassionato del caffè di Gramellini forse non ne ha bisogno, che poche settimane prima c'era stato un elogio sperticato del modello familiare di Sinner contro a quello di altri sportivi. In ogni caso, la domanda è: non lo so e non credo che vogliano distruggere la carriera di Sinner. Il riferimento credo sia anche a quando Sinner fu molto attaccato perché non aveva partecipato alla Coppa Davis perché aveva altri impegni. Invece, come sappiamo, l'ultima volta lo ha fatto. Guardi, non lo so, sicuramente anche a me non è piaciuto quel caffè di Gramellini, ripeto, soprattutto perché criticare uno sportivo senza averne di fatto gli strumenti, se non quelli del commentatore di un quotidiano, mi sembra un po' azzardato, ma davvero non so darle altra risposta. Vi segnalo però, visto che abbiamo detto il vertice in Medio Oriente, Maurizio Caprara racconta questo summit che c'è stato a Roma su Gaza e ostaggi. Il canale del dialogo resta aperto. L'incontro tra i capi dei servizi segreti di Stati Uniti, Israele e Egitto con il primo ministro del Qatar. Dicevo, la prima pagina della Repubblica, a centropagina c'è una foto, ma è una foto dei funerali con le 12 bare bianche, scusatemi, ho detto 11 prima, 11 vittime, sono 12 bare bianche per le vittime della strage del campo di calcio a Maidal Shams. Tra l'altro stamattina ho visto un servizio di Sky News, un giornalista che è andato proprio a vedere il punto dove ha colpito il missile. E soprattutto per, anche qui naturalmente non possiamo pensare che fosse quello l'obiettivo, però ha colpito proprio la parte del campo di calcio, tipo, era un campo di calcio per bambini, quindi non un campo di calcio da professionisti, però la parte del campo di calcio dove si va a riposare, quindi erano tutti proprio lì concentrati e da qui anche l'alto numero di vittime. Comunque è impressionante vedere appunto il tipo di danno che può fare un singolo missile. Dalla prima pagina della Repubblica anche una foto di Giorgia Meloni. Meloni a Ursula: contro di noi solo fake news, quindi il riferimento non è tanto al viaggio in Cina ma alla lettera che Giorgia Meloni ha mandato a Ursula von der Leyen. La Stampa: raid di Israele, Libano sotto attacco. Dopo la strage di ragazzi scatta la risposta, primi lanci di razzi, la Casa Bianca: evitare l'escalation, perché la risposta in parte appunto c'è già stata con questi lanci di razzi. La grande paura è che il gabinetto di guerra o le decisioni che potrebbero essere prese in queste ore scatenino appunto qualcosa di ben altre proporzioni da parte di Israele contro il Libano per colpire Hezbollah. La Stampa invece parla della visita di Giorgia Meloni in Cina. Meloni a Pechino, piano auto elettrica, e poi dà conto anche della lettera a Ursula von der Leyen: fake news su di noi. Il commento è di Flavia Perina: se la Premier prova a uscire dall'angolo. A centropagina una bella foto di Martinenghi che trionfa, come sapete, avete sentito, nei 100 metri rana, e poi c'è anche un riassunto delle altre gare che si sono svolte ieri e le medaglie che sono arrivate o non sono arrivate, con tutte le polemiche sugli errori arbitrali che sicuramente non vi saranno sfuggite. Vi segnalo dalla Stampa un'intervista a Neve Gordon, che è un accademico che lavora a Londra. e dice: solo con la tregua a Gaza Israele potrà evitare che il conflitto si allarghi. Netanyahu è responsabile della violenza, un'escalation coinvolgerebbe anche l'Iran, lo Yemen e gli Houthi. A questo punto arriviamo al Sole 24 Ore. Non ho iniziato dal Sole 24 Ore perché, come sapete, il Sole 24 Ore del lunedì è un'edizione settimanale, quindi di approfondimento, e l'apertura principale, che però riguarda tantissime persone, è sulla casa, e in particolare le 6 sanatorie che decidono costi e procedure. Per le violazioni comprese nelle tolleranze non servono pratiche o sanzioni, quindi una spiegazione di questa ultima novità per che alcuni hanno chiamato condono. Il Sole 24 Ore definisce sanatorie, però l'ultima novità appunto che è stata approvata settimana scorsa. Ci sono le Olimpiadi anche sul Sole 24 Ore del lunedì, in particolare un approfondimento di Marco Bellinazzo, Marta Casadei e Michela Finizio. Parigi 2024 sfiora l'obiettivo della parità di genere, le atlete in gara sono il 49%. C'è anche uno sguardo in avanti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove sapete ci sono parecchi problemi, ci sono tanti cantieri in ritardo. Milano Cortina, test su cantieri e fondi, verifiche centralizzate al Viminale coordinate con prefetture e DIA, perché non ci sono solo gli extra costi, i ritardi di cui dà conto Sara Monaci, ma anche i timori per infiltrazioni, come a volte accade con i lavori per i grandi eventi, della criminalità. Poi c'è un altro tema, quello del patto con il fisco, e anche qui il Sole 24 Ore ne approfondisce con uno specchietto chiarissimo con le prossime scadenze. Patto con il fisco, 100 giorni per decidere senza supplementari, perché venerdì scorso il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto correttivo delle norme sul concordato preventivo biennale, quindi anche questo riguarda tantissime persone. Come ogni lunedì con il Sole 24 Ore, l'esperto risponde, l'inserto che raccoglie le domande dei lettori del Sole 24 Ore e le risposte degli esperti del Sole 24 Ore. Il focus di questa settimana è il conto corrente del condominio, obbligo, privacy, trasparenza e ok all'accesso. Il Messaggero apre sul Libano, ma in particolare su questo piano per gli italiani, rischio escalation dopo la strage di Hezbollah, pronta l'evacuazione in 48 ore per i 1200 militari italiani schierati al confine con Israele. O meglio, 1200 militari schierati al confine con Israele, e di questo contingente UNIFIL fanno parte anche gli italiani. La difesa all'ONU, il nostro ministro della difesa all'ONU, la missione prosegue ma servono altre regole. A centropagina la foto di Nicolò Martinenghi proprio mentre si tuffa dal trampolino, dal blocco della piscina, nella finale dei 100 metri rana, Martinenghi rana d'oro. Subito sotto la testata però la visita di Meloni in Cina, apertura ai big dell'auto elettrica, e l'inviato Francesco Malfetano racconta che sono già stati firmati 6 accordi, ma di questo sicuramente nei prossimi giorni ci occuperemo. Prendo la Nazione del quotidiano nazionale, ma l'apertura è la stessa di Giorno e Resto del Carlino, Israele pronto ad attaccare in Libano. A centropagina però c'è una foto di un atleta che si tuffa nella Senna, perché non sono finite le polemiche, o meglio le discussioni e i dati sulla balneabilità della Senna, dove devono svolgersi delle gare di nuoto. Acque agitate, Senna inquinata, stop alle prove di triathlon, l'ira degli atleti, però sul nuoto anche la Nazione ricorda dal nuoto il primo oro per l'Italia, quello appunto di Nicolò Martinenghi. Il Giornale, Meloni si ribella al report anti-Italia, il riferimento è a quella pubblicazione, ripetiamo, che è uscita settimana scorsa, con una serie anche di retroscena sul perché, sul momento in cui sia stata pubblicata, se prima poco dopo l'elezione di Ursula von der Leyen, però a parte i tempi della pubblicazione conteneva alcuni rilievi anche sulla libertà di stampa in Italia, e da qui appunto quel virgolettato che molti giornali riportano di Giorgia Meloni: solo fake news a uso politico. In particolare sul fatto della lottizzazione della RAI, Giorgia Meloni sostiene che il suo governo e il suo partito non hanno lottizzato la RAI, mi sono chiesta innanzitutto come sia stato tradotto in inglese lottizzato, perché è un neologismo tipicamente italiano, e poi se Ursula von der Leyen o altri membri della Commissione Europea riescano a capire, ma magari è stata data una spiegazione ulteriore, questa anomalia della lottizzazione della TV di Stato. A centropagina una bella foto di Nicola Martinenghi che bacia la sua medaglia d'oro, prima vittoria degli azzurri, Martinenghi oro nei 100 rana. C'è un'altra polemica montata nel weekend e fa seguito a un articolo pubblicato su Repubblica sui debiti che Silvio Berlusconi e le sue società avrebbero avuto prima della discesa in campo dello stesso Berlusconi. Marina Berlusconi ha risposto a Repubblica, l'articolo di Lirio Abbate, con una serie di rilievi. Oggi credo che su Repubblica di nuovo si risponda, e intanto Alessandro Sallusti, direttore del giornale, riassume nel suo editoriale questo tema: i debiti Fininvest e le razze padrone. Domani, come sempre, due grandi titoli in prima pagina: lacrime e lutto chiamano guerra, un altro fronte per Israele a nord. L'esercito pronto a reagire in Libano dopo la strage di bimbi a Maidal Shams, a Roma vertice su Gaza. Subito sotto c'è una foto di Giorgia Meloni con il ministro degli esteri cinese, ma tra l'altro non hanno neanche messo la didascalia, quindi credo che sia il ministro degli esteri, non è sicuramente Xi Jinping, perché Xi Jinping lo incontra oggi. Comunque però il titolo è sulla lettera a Ursula von der Leyen, bavaglio alla stampa, le accuse a Meloni. Il Fatto Quotidiano: Bibi conta solo i suoi morti, subito vendetta sul Libano. E il riferimento naturalmente è a questi numeri, 12 bambini morti, ma pochi giorni dopo che il bilancio è arrivato, l'aggiornamento sul bilancio dei morti nella striscia di Gaza, che come sapete è arrivato quasi a 40.000 morti. Da qui il titolo del Fatto Quotidiano: contro Hezbollah dopo i 12 morti in Golan, mentre l'IDF ne faceva altri 30, perché tra l'altro c'è stato un altro attacco appunto di Israele nella striscia di Gaza, e lì si contano 30 morti. Ci lasciamo però un attimo per un aggiornamento sul meteo.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori per l'ascolto, chi sta mandando messaggi al 349-238-6666. Un ascoltatore in particolare mi dice che nella foto sulla prima pagina del Domani, con Giorgia, che la persona che stringe la mano a Giorgia Meloni è il primo ministro cinese. Sulla prima pagina invece del Fatto Quotidiano, anche qui un po' di strascichi di questi primi tre giorni di Olimpiadi, se consideriamo anche venerdì, il giorno della cerimonia di inaugurazione, mense, Senna e diluvio, disastro Macron. Titolo un po' esagerato forse, però insomma questo è il titolo del reportage di Leonardo Cohen. Poi ci sono due pagine di inchiesta. A lunedì il Fatto Quotidiano ha queste due pagine sotto l'occhiello Fatto Economico: Amazon and Company, un impero tra evasione e caporalato. Le inchieste dei PM di Milano hanno scoperchiato il vaso di Pandora dei comportamenti illegali di logistica, supermercati e moda, recuperati 500 milioni per il fisco. La verità, no, ci manca ancora Libero, scusatemi, ultimo fango a Parigi. Senna inquinata, inni sbagliati, atleti in fuga dal villaggio olimpico, i palestinesi che rifiutano di salutare gli israeliani. È il disastro di Macron. A centropagina una foto di Giorgia Meloni con il riferimento a quella lettera mandata a Ursula von der Leyen dall'Europa, mistificazioni per colpire il governo. La verità: l'Italia copia la Francia fuori le auto della città. Milano all'avanguardia nell'importare il green e i modelli antidemocratici, punta a fare scuola nonostante il flop dell'elettrico, vuole far pagare di più la sosta ai SUV, ricordiamo è una misura introdotta dalla sindaca di Parigi Anne Hidalgo, e si prepara a bandire i parcheggi da intere vie. Sulle Olimpiadi l'analisi di Francesco Borgonovo: macroniadi, ora invocano Dioniso e offendono pure i pagani. perché qui il riferimento è al fatto che, come vi dicevo all'inizio, tutti pensavano fosse una parodia dell'ultima cena di Leonardo, e in realtà poi il direttore della cerimonia inaugurale, il direttore artistico della cerimonia inaugurale, ha spiegato che no, era il ritratto di una cena tra divinità pagane. Vi dicevo, torniamo sul Sole 24 Ore, gli approfondimenti. Molto interessante questo, appunto, che prende le Olimpiadi dal punto di vista della parità di genere. Dal ciclismo alla box, in gara vince la parità di genere. Ci sono 5.377 atlete su 10.971, il 49% del totale. A Tokyo erano poco di meno, 48%. E comunque, insomma, mi sembra, visto che siamo più o meno, anzi le donne sono un po' più numerose, più o meno la metà su questo pianeta, metà donne, metà donna, metà uomini, giusto che così sia anche alle Olimpiadi. L'altro invece approfondimento, spostando lo sguardo al 2026, Ivan Cimarusti, a pagina 10 del Sole 24 Ore di oggi, Milano Cortina, flussi finanziari e cantieri osservati speciali, e poi il dossier sugli extra costi e ritardi per la costruzione delle infrastrutture, conto alla rovescia, spiega Sara Monaci, alcune opere destinate a essere realizzate dopo i giochi del 2026. Poi c'è tutta la questione del Movimento 5 Stelle, con la lettera messa sul sito del Movimento da Beppe Grillo, la risposta di Giuseppe Conte, e non credo finirà qui questa questione. Oggi Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera scrive: Movimento 5 Stelle, i sostenitori di Conte esultano, sancita l'indipendenza da Grillo. Dopo lo scambio di lettere, però, molti dissidenti dicono partecipazione, perché sapete che il Movimento 5 Stelle nel corso degli anni, in particolare negli ultimi due, ha perso parecchi esponenti di punta che se ne sono andati con motivazioni diverse. In questo caso alcuni chiedono perché allora non si è votato su Left, la piattaforma alternativa a quella di Casaleggio, che non poteva più essere usata. Poi Tommaso Labate, che credo archivi un po' tutto quello che dicono i politici, riassume le fasi degli scontri o incontri tra il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, insieme a Casaleggio, e l'attuale leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, accuse, battute e sfottò, così si è sgretolato il rapporto, una fine indiretta come a Temptation Island. Vabbè, ormai qui bisogna nominare Temptation Island per tutto. Lo ricordiamo, quel reality che va in onda su Rete 4, mi sembra che ha fatto record di share nell'ultima puntata. Un bellissimo articolo di Arianna Ravelli da Parigi sul Corriere della Sera su Simone Biles, viene definita la regina. C'è una foto impressionante di questa ginnasta americana, oggi ha 27 anni. Ieri si è esibita alla Bercy Arena e, come ricorderete, 3 anni fa le Olimpiadi di Tokyo, che si svolsero nel 2021 causa Covid, non eseguì l'esercizio che tutti pensavano avrebbe eseguito. Tra l'altro ricordo che la grandezza di Simone Biles si misura anche dal fatto che ci sono, non so se 3 o 4 esercizi che hanno il suo nome, perché li ha inventati lei e sono entrati nelle routine per chi naturalmente riuscisse a farli. Dopo quell'episodio, quando non riuscì a eseguire l'esercizio che tutti si aspettavano, poi si ritirò da Tokyo, e come vi ho detto anche già l'altro giorno, su Netflix c'è un bellissimo documentario che racconta in 2 episodi quello che è successo in questi anni, e adesso evidentemente il percorso che ha intrapreso di curare soprattutto le sue difficoltà mentali, di cui aveva parlato lei stessa, è compiuto con successo. L'arena è sua, per lei si muovono le star, ha avuto anche, appunto, tanto sostegno da molti personaggi dello spettacolo. Dalla Repubblica vi segnalo una mappa e con corredato articolo di Giovanna Vitale, che torna su questo piano Mattei per l'Africa. risorse già stanziate, progetti riciclati, il grande bluff del piano Mattei. Questa è l'opinione di Giovanna Vitale, evidentemente di Repubblica, nei giorni in cui uno dei pilastri del governo approda in Parlamento per il parere delle Camere. I fondi sono gli stessi stanziati nel passato e quindi il PD dice è marketing. Qui nei prossimi giorni mi sembra un argomento interessante e chiameremo qualche esperto che ci dia un'opinione. Pensavo al nostro Alberto Magnani, ma vedremo se sarà disponibile, però insomma di Africa sicuramente torneremo a parlare. Interessante sulla Repubblica anche il sondaggio del lunedì di Ilvo Diamanti. Morale e politica, la Chiesa sbiadita non guida più gli italiani. Secondo questo sondaggio solo il 15% la ritiene molto importante da seguire, tra gli under 30 si scende al 5%, più attenzione alla religione nell'elettorato di centrodestra, ma pesa sempre meno sulle scelte elettorali. Qualcosa insomma sulla campagna elettorale americana, Kamala Harris che ha già diciamo raggiunto un record, cioè quello di 200 milioni di donazioni in una settimana, ma Anna Lombardi da New York mette un po' insieme tutto quello che è successo nel weekend, perché come sapete il team di Donald Trump e del suo vice designato J.D. Vance stanno cercando di riaggiustare la strategia, visto che quando alla convention di Milwaukee non era ancora arrivata la notizia del ritiro dalla corsa al voto del 5 novembre di Joe Biden, né l'ufficialità di fatto della candidatura dell'attuale vicepresidente Kamala Harris, e quindi bisogna un po' riaggiustare il tiro. E intanto anche, come sapete, nel comitato di Kamala Harris ancora si deve scegliere chi potrebbe essere il vicepresidente. Anna Lombardi racconta un po' tutti questi sviluppi, consiglieri, strateghi e grandi finanziatori. Il team Kamala ha la sfida decisiva, ruolo centrale del marito e della sorella, ma anche degli ex uomini di Obama. Torniamo sul tema delle carceri e ci torneremo anche perché è un'emergenza che non si può più definire un'emergenza, è una situazione gravissima che continua. Uno dei termometri è il numero di suicidi, ce n'è stato un altro. Su Repubblica Viola Giannoli racconta carceri, strage infinita, 27enne suicida, qui è l'inferno. Da gennaio, perché poi uno dei termometri sono i suicidi e poi ci sono le rivolte, ce ne sono state 100 da gennaio. E in questo momento c'è anche una protesta nel penitenziario di Palermo, Lucciardone, nella sezione 9 tra i detenuti da punire. Qui è andata Alessia Candito, soffochiamo in celle minuscole, ascoltateci o ci lasciamo morire. Tra gli anniversari di quest'anno c'è anche quello della morte di Saint-Exupéry, l'autore del Piccolo Principe, uno dei libri più venduti di tutti i tempi, e Daria Galateria racconta Il grande Piccolo Principe. 80 anni fa moriva in un incidente aereo l'autore della fiaba più tradotta al mondo. Oggi la Francia fa i conti con la sua posizione politica e con quel no a De Gaulle che fa ancora discutere, perché tra l'altro continuano appunto a uscire libri sull'autore del Piccolo Principe, che era anche un aviatore e appunto morì durante un volo. All'ascoltatrice che chiede ma della guerra in Ucraina non parla più nessuno, purtroppo insomma c'è evidentemente un problema di spazio, di gerarchie, però la guerra naturalmente non è che non se ne parli più perché non c'è, anzi. Sulla stampa Giovanni Pigni da Scebecchino racconta Belgorod, il terrore in casa. Nelle città russe al confine con l'Ucraina, dove la guerra colpisce chi l'ha scatenata, i droni kamikaze di Kiev, gli uccellini, li vengono definiti, distruggono anche le abitazioni dei civili. Viviamo sempre con la paura di morire, ma non manca la solidarietà col nemico. E c'è anche una mappa e alcune fotografie. E poi c'è in questa stessa pagina un aggiornamento sulle dichiarazioni di Vladimir Putin. Giuseppe Agliastro spiega missili USA, Putin prepara una risposta, misure speculari se li dispiegherete. Il Cremlino minaccia anche il riavvio della produzione di testate a medio raggio e atomiche. Un altro sondaggio, quello di Alessandra Ghisleri, sulla Stampa di oggi, che invece ha questo titolo: spaventata, delusa e chiusa in una bolla, l'Italia sempre più lontana dalla politica. Un cittadino su quattro si dichiara rassegnato e l'astensione si avvicina al 50%. La situazione economica delle famiglie e l'inflazione preoccupano il 46% degli intervistati. I più pessimisti sullo stato del paese sono gli elettori dell'opposizione. E poi vi segnalo un reportage che mi permette anche di anticiparvi uno degli approfondimenti della seconda parte di 24 Mattino Estate, che sarà sul caporalato, perché non c'è soltanto, ma questo lo sapevamo già, il caporalato in alcune regioni del sud, ma anche al nord. I fantasmi del riso, il titolo del reportage di Nicolò Zancan. Nei campi del Novarese aumentano i mondini cinesi e spuntano gli intermediari. Quanti te ne servono? Lavorano tutto il giorno, nessuno parla ai sindacati, pochissimi hanno un contratto, a sera scompaiono. E di questo appunto parleremo poi dopo il GR delle 8. Nella pagina dei commenti della Stampa vi risegnalo quello di Flavia Perina: se la Premier prova a uscire dall'angolo, queste mosse di Giorgia Meloni, la lettera a Ursula von der Leyen, ma anche naturalmente questa visita in Cina, e poi un intervento del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che si scaglia contro la cerimonia delle Olimpiadi, però sembra non essersi reso conto che non era l'ultima cena l'ispirazione di quella parte della cerimonia. Comunque l'articolo è intitolato "L'ultima cena dileggiata dal peggior wokismo". Wokismo, che cos'è il wokismo? Negli Stati Uniti, come ho avuto tante volte modo di sottolineare, non si parla più di politically correct da molti anni, si parla invece di movimento woke. Woke è una sorta di parola gergale che significa svegliarsi ed è associata appunto a tutto questo, come dire, svegliatevi di fronte alle ingiustizie. Quindi si va oltre il politically correct, ma l'effetto è un po' lo stesso, cioè per la paura di offendere qualcuno vengono imposti dei divieti che a volte confinano con la mancanza di libertà di espressione. Ma su questo ci fermiamo per un aggiornamento sulla viabilità.
Quattro mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie per l'ascolto e i messaggi al 349-238-6666, grazie all'ascoltatore che mi ha corretta sul canale su cui è andato in onda Temptation Island, canale 5, quindi io avevo detto rete 4. Scusatemi, questa è una mia... passione, siccome in questo palinsesto estivo, come sapete, non c'è la rassegna stampa della domenica e quindi non possiamo segnalare il Sole 24 Ore della domenica, e come faccio sempre il breviario di Gianfranco Ravasi, però anche ieri era, secondo me, come sempre, valeva la pena di leggerlo, e quindi ve lo leggo ora. E ieri era intitolato "Rileggere". E insomma, in estate abbiamo tempo di rileggere, penso. E come sempre Gianfranco Ravasi parte da una citazione, in questo caso è una citazione di Elia Scanetti, e la citazione è questa: quando si diventa vecchi si commentano i grandi libri che da giovani abbiamo provato a sviscerare. Non essendoci riusciti, li abbiamo lasciati stare e dimenticati. Ora sono qui di nuovo, ne contempliamo la magnificenza, parliamo con loro, pensiamo che dovremmo poter ricominciare a vivere per comprendere uno solo di questi libri. E scrive Gianfranco Ravasi: essendo ormai vecchio, posso confermare con sincerità quanto abbia ragione Elia Scanetti, il famoso scrittore ebreo sefardita, bulgaro di lingua tedesca, premio Nobel nel 1981, in queste righe tratte dal suo libro La tortura delle mosche. Quando le scriveva era già da tempo celebre col suo emozionante primo e unico romanzo Auto da fé, nella versione italiana ma Die Blendung, in tedesco, che significa l'accecamento. Protagonista dell'opera, come è noto, era proprio il libro, ma in ben altra finalità rispetto a quella indicata nel nostro passo, o forse no. Il professor Keane, uomo tutto testa e niente corpo, viveva infatti solo di libri, ossessionato dall'ansia di leggere tutto e di sapere tutto. L'esito però sarà tragico nel rogo imponente dei suoi 100.000 volumi. Ed ecco allora il consiglio che Canetti suggerisce a chi ha letto tanto fin da giovane, un'etnia purtroppo sempre più rara. Allora si inghiottivano i testi senza scavarne i significati più profondi. Ebbene, da vecchi è meglio rileggere, ma con due attenzioni: selezionare le opere capitali dell'umanità e scoprirne lentamente la magnificenza per restarne affascinati e ritrovare una nuova giovinezza dello spirito. Insomma, un elogio del libro che non mi dispiace mai. Ancora sulla cerimonia di inaugurazione, una pagina del Messaggero. Francesca Pierantozzi da Parigi: non volevamo offendere, le scuse dei francesi sul cenacolo blasfemo, nessun riferimento all'ultima cena, il banchetto queer era ispirato alla festa degli dei, l'obiettivo non era denigrare ma riconciliare. Questo quadro, il festino degli dei, appunto in italiano, è un quadro di Jan Armensch van Billiert che raffigura il banchetto degli dei dell'Olimpo, una delle ispirazioni per l'esibizione. E due interviste, una a Gerhard Müller, cardinale: l'ideologia gender porterà al collosso del mondo occidentale. Gerhard Müller è un teologo di fama internazionale, già a capo del Dicastero della Fede, e ritiene gravissimo ciò che è accaduto ai Giochi Olimpici. Interessante anche l'opinione di Didier Lesky, grande esperto studioso della laicità francese, direttore dell'Ufficio francese dell'immigrazione e dell'integrazione, presidente dell'Istituto Europeo in Scienze della Religione, che dice una cosa secondo me molto di buon senso: milioni di spettatori, era impossibile non offendere nessuno. Dice: siamo in una società post-cristiana, come ogni minoranza i cattolici sono più sensibili. Poi c'è questo tema che ogni volta mi colpisce, ma è proprio perché non, per fortuna non mi è mai capitata una cosa del genere, potrebbe anche capitarmi, ma fatico appunto a capire come si possa arrivare a quel punto. Il fatto è che le cosiddette truffe amorose hanno raggiunto nuovi record, sono aumentate del 118% in 3 anni, più che raddoppiati i raggiri sui social per adescare le persone vulnerabili. Si punta sul coinvolgimento sentimentale per estorcere somme di denaro. Ci racconta tutto Barbara Carbone a pagina 13 del Messaggero, con una testimonianza di un uomo che spiega: la guida turistica ha sedotto mia moglie, in pochi mesi dilapidati oltre 200.000 euro. Era da un ragazzo egiziano, le promise una vita insieme, ma prima dovevano comprare una casa. Io e i miei figli siamo stati costretti a chiedere l'interdizione per fermare i continui versamenti di soldi. Dal quotidiano nazionale, quindi Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino, ci ricorda, a proposito di studiare quello che è successo in passato, come è cambiata la Commissione europea, ma anche altre regole del funzionamento dell'Unione europea negli anni. La Commissione europea dall'euro, quindi passaggio ufficiale 1 gennaio del 2000, poi divenne moneta il gennaio successivo, dall'euro all'allargamento, la rivoluzione di Prodi non bastò a rieleggerlo. Dal 1999 al 2004 l'ex premier e creatore dell'Ulivo ridisegnò il volto dell'Unione europea. Oltre a moneta unica e adesione dell'Est, fu impostata la politica estera comune, ma l'Europa restò alla ricerca di una nuova identità che molti osteggiavano. Perché appunto, ricorderete, il 1 gennaio, anche qui ho fatto un piccolo errore, era il 1 gennaio del 2002 quando le banconote e le monete dell'euro entrarono in circolazione. La moneta unica soppiantò le valute nazionali, quello fu sicuramente un grandissimo cambiamento. Però successe anche che nel 2004 il no di Francia e Paesi Bassi, dopo il Trattato di Roma del 2004, il progetto fallì per una costituzione, per una vera e propria costituzione europea, per appunto un voto contrario nei referendum che si tennero poi in Francia e nei Paesi Bassi nel 2005. In questi pochi minuti che ci restano vi segnalo anche la prima pagina del Foglio. Il Foglio del lunedì è come sempre avvolto in un altro quartino, dove c'è anche una selezione di articoli apparsi sulla stampa estera. E poi il dorso vero e proprio è di approfondimento anche qui, perché il Foglio del lunedì è sostanzialmente un settimanale, e questa settimana l'approfondimento è di Andrea Graziosi, che è un collaboratore del Foglio e autore di Occidente e modernità, vedere un mondo nuovo, pubblicato dal Mulino, e in queste quattro pagine racconta perché i maschi sono in crisi. Denatalità, invecchiamento, immigrazione scolpiscono la nuova modernità in cui viviamo, ma il drastico mutamento del rapporto tra i sessi, che durava da millenni, è ancora più rilevante, e in politica spiega anche l'ondata reazionaria e nazionalista nelle elezioni degli ultimi anni. Un'indagine. Vi segnalo l'editoriale molto divertente, insomma arguto, forse un po' controcorrente, del fondatore del Foglio, Giuliano Ferrara: il nichilismo allegro e un po' burino che ha aperto Parì 2024. Alle Olimpiadi si può celebrare il mondo, oppure lo si può annullare in una frenesia che ha del grottesco, a lato di una cattedrale ancora da inaugurare dopo il fuoco purificatore del 2019, perché come chi ha visto la cerimonia di inaugurazione, che si è svolta poi sulla Senna, e sulla Senna si affaccia anche la cattedrale di Notre Dame, e si vedeva chiaramente appunto che i lavori per il restauro dopo l'incendio del 2019 sono ancora in corso. Dal Giornale vi segnalo anche un articolo di Paolo Scotti da Torre del Lago, vicino a Lucca, dove è iniziato il Festival Puccini, quest'anno più importante che mai, perché ricorrono i 100 anni dalla morte. Giacomo Puccini visse tra il 1858 e il 1924, e la Bohème, si è aperto con la Bohème di Puccini, e dice Paolo Scotti, è sempre più giovane. E anche qui l'avrei segnalato se avessimo avuto la rassegna stampa ieri, sul Sole 24 Ore, nella pagina di Viaggi c'è proprio un lungo articolo sulla vita di Giacomo Puccini, firmato da Chiara Beghelli, che trovate anche online. Era l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie a Carmelo Lauricella in regia. Si chiude qui questa prima parte di 24 Mattino Estate. Ci ritroviamo subito dopo il GR delle 8. Ancora una buona giornata da Giulia Crivelli.
Mattino Estate.
Ancora buongiorno e buon lunedì da Giulia Crivelli, grazie per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666. Vi ricordo i nostri canali social, nostri di 24 Mattino e anche quindi di 24 Mattino Estate, ex Twitter, Facebook e Instagram. E devo una risposta all'ascoltatore che ha mandato un audio messaggio, Norberto, che mi chiede: ma mi sono perso qualcosa, walk non vuol dire camminare. Purtroppo la pronuncia è molto simile, to walk, scritto W-A-L-K, significa camminare, e qui invece la parola è walk, scritto W-O-K-E, è un neologismo di fatto, possiamo ancora dire così, perché è dal 2017 che circola, ha un'assonanza con to be awake, essere svegli, o awake someone, quindi svegliare qualcuno. È stato appunto introdotto probabilmente per dare una nuova forza a questa idea, per non usare una parola vecchia. Come vi dicevo, negli Stati Uniti ormai da molti anni non si parla più di politically correct, c'è questa evoluzione, secondo alcuni involuzione. Si parla adesso appunto di cultura woke, cioè questo continuo invito a svegliarsi, ad tenere letteralmente la guardia alta contro ingiustizie di linguaggio, che a volte possono essere anche ingiustizie vere. E come vi dicevo, adesso, per questo alcuni parlano di involuzione, si sconfina spesso nell'autocensura o addirittura nella censura, con appunto la motivazione di non voler offendere nessuno, che era poi la motivazione iniziale del politically correct. A proposito di code di rassegna stampa, vi segnalo un articolo che mi ha affascinato, perché abbiamo appena descritto un mondo in fiamme, con guerre gravissime, quelle di cui parliamo e le oltre 100 di cui non parliamo, e poi tutte le varie polemiche all'interno dei paesi, insomma questa incapacità di trovare un'armonia tra persone, tra paesi, all'interno delle società. E Luigi Bignami sul Domani ci racconta: ma davvero viviamo in un multiverso? Ormai siamo vicini a scoprirlo. Cioè cresce sempre di più tra gli astrofisici l'idea che ci possano essere molti altri universi oltre al nostro, magari qualcuno dove c'è più pace. E questo, secondo me, non so, mi piacerebbe tornare su questo tema delle nuove frontiere della ricerca sull'universo in questa estate di 24 Mattino. Sui giochi vi segnalo sempre dal Domani anche un bell'articolo di Piero Valesio che parla del doppio spagnolo che è composto da Nadal e Alcaraz. La foto che spiega i giochi, la bellezza del ponte fra generazioni. Uno ha 38 anni, Rafa Nadal, e un corpo pieno di dolori e di ferite. L'altro ne ha 21 e tutto il tennis del futuro davanti. Ogni 4 l'Olimpiade propone passaggi di consegne. Nello skateboard, per esempio, ce n'è un altro, un 50enne che passa appunto il testimone a un 11enne. Fascino infinito delle Olimpiadi. E poi, visto che abbiamo parlato di guerre di cui non si parla, una di queste è nel Sudan e nel Sud Sudan, e Valerio Piccioni ci racconta: giovane, tragico e povero, i canestri irresistibili della sorpresa Sud Sudan. È una squadra composta da 12 ragazzi che giocano sparsi per il mondo, sono scappati dalla guerra civile, li ha rimessi insieme un ex stella dell'NBA, cioè la National Basket Association, che riunisce le squadre di calcio americane. Dal Fatto vi segnalo un reportage, qui sono le inchieste in collaborazione con Mediapart, che il Fatto Quotidiano pubblica in Italia. L'occupazione israeliana ora viaggia in autostrada. Il governo di Tel Aviv costruisce grandi vie di comunicazione vietate ai palestinesi, isolando interi villaggi. Progetti centrali per l'espansione degli insediamenti dei coloni, accelerata dopo l'attacco del 7 ottobre. È un piano in 10 anni, l'idea è del 2015, prevede 107 chilometri di nuove strade che per i musulmani sono come barriere. Ultimissima segnalazione, non potevo non farla, da Libero, le regole per convivere col re della casa, che sarebbe il gatto, e fa riferimento a un libro appena uscito per Gribaudo di Elena Angeli. Agli ascoltatori permettetemi questa piccola nota personale, che chiedevano notizie perché avevo detto che quegli squilli imprevisi e improvvidi del mio cellulare settimana scorsa erano perché aspettavo notizie su una gatta ricoverata, e sta bene, quindi grazie a tutti quelli che si sono preoccupati. Ora però ci fermiamo per l'aggiornamento sulla viabilità e poi passiamo agli approfondimenti di questa seconda parte di 24 Mattino Estate.
24 Mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie per l'ascolto e i messaggi. Vi ricordo anche, se volete, potete seguirci sui canali social di 24 Mattino, su X, Facebook e Instagram. Ma come vi dicevo, passiamo al primo approfondimento e abbiamo già collegati, e li ringrazio per aver accettato il nostro invito, Bruno Giordano, magistrato presso la Corte di Cassazione e che è stato anche direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro da luglio 2021 fino a dicembre del 2022, e Laura Ardeb Kaur, segretaria della CGIL FLAI di Latina e Frosinone. L'avrete sicuramente già sentita ai microfoni di Simone Spezia. Io resto sempre veramente colpita dalle sue testimonianze, perché rispondono in parte alle domande che io mi faccio da tantissimi anni, cioè come sia possibile che sia stata necessaria quella morte terribile di Satnam Singh, bracciante di origine indiana, morto all'ospedale di San Camillo il 19 giugno dopo 2 giorni di agonia. È stato, si era ferito all'interno dell'azienda agricola dove lavorava, aveva perso un braccio, il datore di lavoro ha portato lui e il agonizzante e il suo braccio davanti alla casa e l'ha lasciato lì. Però mi chiedo appunto se siano necessari episodi come questo per parlare di questo fenomeno del caporalato che c'è in tante regioni italiane, del sud ma anche del nord, come abbiamo appreso oggi da un reportage sulla stampa su quello che succede nei campi del Novarese. E quindi, appunto, visto che Laura Ardep-Kaur si occupa soprattutto di Latina e Frosinone, mentre Bruno Giordano fa forse un quadro più ampio, la prima domanda è per lui, cioè esiste questa emergenza capolarato, per esempio qui per quanto riguarda la coltivazione del riso, e se ne era a conoscenza e che cosa si può fare anche in questo caso?
Buongiorno, non è soltanto e non è più un'emergenza, perché ormai è un dato strutturale dell'economia, soprattutto in agricoltura, in edilizia, nei servizi alla persona. In tutti i campi, dal nord al sud, abbiamo ormai un dato certo, e cioè che buona parte delle attività agricole e zootecniche è fondata sullo sfruttamento del lavoro, soprattutto della manodopera straniera e irregolare, perché l'irregolarità è ovviamente data dalla mancanza dei controlli, dalla inosservanza delle minime regole di conformità e di legalità delle prestazioni di lavoro.
Certo, e a proposito proprio di questo, coinvolgo subito Laura Ardep-Kaur, perché settimana scorsa abbiamo letto sul Messaggero che dopo questa tragedia del 19 giugno in realtà sono aumentate le regolarizzazioni in quelle zone, cioè Latina e Frosinone, quindi Lazio e altri, quindi comuni anche confinanti, non soltanto Latina e Frosinone. Lei conferma che qualcosa si sta muovendo, forse anche grazie a controlli che sono tutto a un tratto aumentati?
Sì, buongiorno. I numeri insomma ci dicono appunto che nello stesso periodo rispetto al 2023 abbiamo 7.000 assunzioni invece di circa 3.000. Quindi quello che ci salta subito all'occhio appunto è il fatto che queste persone potevano essere regolarizzate. Quindi stavano probabilmente in questo periodo lavorando senza un contratto, e oggi la paura, diciamo, di avere un controllo, di avere un'ispezione, insomma, ha portato appunto a regolarizzarli. Altro tema è invece tutto il bacino dei migranti senza permesso di soggiorno, arrivati qui con il decreto flussi, quindi con un nulla osta stagionale, che invece dopo, diciamo, la tragica morte di Satnam si trovano a casa senza lavoro.
Quindi ricordiamolo sempre, quindi ci sono, come dice lei, le persone che avrebbero anche prima potuto essere regolarizzate, ma naturalmente per una ragione di costi, non è per una ragione di costi, ma anche così di disrispetto per le leggi e per soprattutto le leggi che regolano il lavoro. Quindi non erano state regolarizzate, però adesso la paura dei controlli aumentati ha portato a questo aumento delle regolarizzazioni. E poi c'è l'altro problema, e qui ricordo che lei aveva già sottolineato in passato come proprio in questa zona grigia di persone che arrivano e non hanno un permesso di soggiorno, anche qui si innesti la criminalità e ci sia quasi un mercato, una specie di intermediazione tra queste persone disperatamente in cerca di un modo per sostentarsi e spesso anche sostentare le famiglie dei paesi da cui sono scappati, e appunto la criminalità. Lei ci spiega meglio questo meccanismo, quasi questo circolo vizioso che si innesca?
Sì, sostanzialmente i lavoratori che oggi troviamo, insomma, i numeri che abbiamo anche presentato spesso per un paio di volte in Senato, con dati insomma importanti, riportano una falla nel sistema del decreto flussi, sostanzialmente. Lavoratori che arrivano qui con chiamati dalle aziende agricole italiane, ma anche in altri settori, perché il decreto flussi poi comprende anche quote nel settore del turismo, nel settore della logistica, dei trasporti, arrivano qui e poi sostanzialmente non vengono regolarizzati, o perché arrivano in ritardo, o perché non esiste l'azienda, o perché nel 99% dei casi non conoscono l'azienda e il caporale ovviamente non ha nessun interesse a far incontrare il lavoratore con l'azienda. E di fatto diventano una sorta di bancomat questi lavoratori, perché poi sono costretti a comprarsi tutto da un contratto regolare, a volte presso altre aziende, al codice fiscale. E quindi intermediari, insomma, caporali, facilitatori, chiamiamoli come vogliamo, criminali sostanzialmente, poi facilitati appunto nel poter vendergli qualsiasi cosa, spesso
Certo,
anche cose che non servono.
certo. E torno da Bruno Giordano, lei è un uomo delle istituzioni, ricordo, magistrato oggi presso la Corte di Cassazione, ha lavorato per l'Ispettorato del Lavoro. Perché Laura Hardep-Cahur segnala queste cose, la CGIL FLAI e altre organizzazioni e altri sindacati. Quindi, che cosa sono le cose più urgenti da fare? Aumentare i controlli, abbiamo visto che questo funziona, forse aumentare anche un po', la diffusione di questi dati e di questa consapevolezza, come diceva lei all'inizio, che sono ormai il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori, in particolare stranieri e poi immigrati clandestini, sono diffusi a tantissimi settori e a praticamente ogni regione italiana.
Certamente è stato toccato il tasto più importante, quello dei flussi migratori, però vorrei evidenziare una cosa. Innanzitutto non confondiamo l'irregolarità con la immigrazione. Certamente gli immigrati sono il serbatoio, il canale più importante per l'irregolarità, ma ormai l'irregolarità coinvolge anche i braccianti italiani. La seconda considerazione è che l'esplosione fittizia delle regolarizzazioni, cioè delle denunce all'INPS fatte in provincia di Latina, non è altro che l'indicazione del lavoro grigio, cioè di una apparente regolarizzazione, che però di fatto il lavoro grigio dissimula come dire, il lavoro nero ad intermittenza. Ecco. L'altra considerazione importante è che questi numeri, che sono seguiti all'attenzione mediatica e istituzionale dopo il caso di Satnam Singh, si sono verificati in provincia di Latina, ma non nelle altre province in cui comunque è ancora diffusissimo il fenomeno dello sfruttamento del lavoro agricolo. Questo è enormemente significativo del fatto che la paura dei controlli, ovviamente, dell'attenzione mediatica ha portato alla regolarizzazione, ma soltanto in quella provincia, non nel Novarese, nel Cuneese, nel Ragusano, nel Trapanese, nel Foggiano. Queste zone rimangono ovviamente fortemente indicative di quello che non è stato ancora fatto, e cioè che dove c'è la paura dei controlli concreti, reali, effettivi e quindi efficaci, si corre alla regolarizzazione. Peccato che questo governo il 18 luglio ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 103 sulle cosiddette semplificazioni, che ha annullato, ha azzerato l'efficacia deterrente dei controlli, stabilendo che per fare dei controlli anche in materia di lavoro bisogna avvisare 10 giorni prima il datore di lavoro da parte dell'Ispettorato del Lavoro. Questo ovviamente è un messaggio di segno contrario che non favorisce la regolarizzazione dopo la lezione di inciviltà che è venuta con il caso Satnam Singh.
Ecco, torno da lei, Laura Hardep-Cahur, perché questo lei ha detto, abbiamo segnalato in Senato la situazione, quindi c'è questo, insomma, questo dato di fatto che ci ha ricordato Bruno Giordano con questo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma altri segnali invece appunto di un intervento che magari potrebbe arrivare, magari non con un decreto, ma qualcosa di più organico, li avete avuti?
Allora, intanto confermo quello che diceva appunto il dottor Giordano, perché appunto il tema dell'immigrazione e dell'irregolarità sono due temi appunto distinti, spesso insomma, si confondono. Oggi su questo territorio, sul nostro territorio, su Latina, ci troviamo anche un altro tema importante, che è appunto il fatto che a fronte dei controlli che vengono effettuati e delle ispezioni che vengono effettuate, spesso ci ritroviamo con lavoratori, sta succedendo in questi giorni, che ricevono un foglio di espulsione invece appunto di applicare la legge 199, che nei momenti in cui il lavoratore denuncia uno sfruttamento. Quindi noi segnali in questo momento li troviamo repressivi, troviamo segnali appunto repressivi che però potrebbero sembrare più uno spot in questo momento, anche per la tragedia che c'è stata. Ci aspettiamo qualcosa sicuramente di strutturale, ad esempio la possibilità diciamo di superare definitivamente la Bossi-Fini. Che è una legge che insomma, ha fatto il suo corso, e finalmente di vedere nei territori lì dove succede anche la piena applicazione della 199, cosa che insomma, riscontriamo avviene sempre con molta, molta difficoltà.
Grazie. Un'ultima domanda a Bruno Giordano, perché lei ha citato di nuovo il Novarese e in particolare appunto lì i raccoglitori vengono chiamati i mondini cinesi. Questo c'è una è emerso anche nell'inchiesta che hanno fatto i miei colleghi Ivan Cimarrussi e Sara Monaci per quanto riguarda il caporalato nella moda, qui in particolare nella filiera della moda a Milano e dintorni. Diciamo, una particolarità degli immigrati clandestini cinesi. Cioè che a volte c'è un problema culturale e sono loro i primi a non voler essere identificati o messi in regola, perché spesso hanno comunque in progetto di tornare in patria e essere regolarizzati. Vorrebbe dire, per esempio, che tutti i contributi che i datori di lavoro pagano per la pensione, ovviamente vanno dal loro punto di vista perduti. Lei conferma che c'è quest'ulteriore difficoltà nell'affrontare il problema dell'immigrazione clandestina dalla Cina?
Certamente ci sono delle variabili dovute anche alla nazionalità delle persone sfruttate. Questo vale per i cinesi, vale per i cittadini del Bangladesh, del Pakistan, oppure di quelli di provenienza libica. C'è certamente una differenza. Oggi, per esempio, la comunità rumena in Italia è un po' più tutelata rispetto ad altre comunità. Per quanto riguarda la filiera della moda, questo vale per l'agricoltura, vale per i beni di lusso, vale per la logistica, e cioè lo sfruttamento trova un suo polo alto di riferimento proprio nelle filiere commerciali che approfittano di tutto questo. La regolarizzazione, per esempio, in agricoltura è stata incentivata dal cosiddetto decreto Bellanova del 2020, le cui pratiche però oggi per circa il 50% non sono state dopo 4 anni ancora espletate dal Ministero degli Interni, e questo mi sembra un dato allarmante. Cioè, andando avanti di questo passo ci vorranno 10 anni complessivamente. Non è una bella risposta a chi chiede di utilizzare queste persone in modo regolare. Ricordiamo una cosa: che quando noi cerchiamo di perseguire le aziende irregolari, le aziende che sfruttano, che non sono la maggioranza ovviamente, noi cerchiamo soprattutto di tutelare le aziende sane, evitare la concorrenza sleale di chi approfitta dello sfruttamento del lavoro, e lo sfruttamento del lavoro non è altro che la conseguenza dell'evasione fiscale, perché per pagare qualcuno a nero bisogna avere dei contanti, e e per avere dei contanti bisogna vendere senza fattura.
Certo.
Cioè lavoro nero ed evasione fiscale sono i due collegamenti che uccidono le imprese sane, quelle regolari e quelle oneste.
Certo, e che pagano le tasse, appunto. Grazie mille a Bruno Giordano, magistrato presso la Corte di Cassazione ed è stato anche tra il 2021 e il 2022 direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Grazie a Laura Ardep Caur, segretaria della CGIL FLAI di Latina e Frosinone. Io ricordo, faccio solo un'ultima annotazione, perché noi da consumatori credo che dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, capire che quello che per esempio troviamo al supermercato, cercare di avere più informazioni possibile sulla filiera, chiedere trasparenza ai produttori, ai distributori, e lo stesso naturalmente vale quando acquistiamo un capo di moda. Chiediamoci sempre, quando vediamo anche un prezzo molto basso, se appunto è frutto di una concorrenza sleale legata allo sfruttamento del lavoro e o all'evasione fiscale. Ci fermiamo solo un attimo e poi ci ritroviamo per un altro approfondimento.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno e buona settimana, buon lunedì da Giulia Crivelli. Il secondo approfondimento di 24 mattino estate è sugli incendi. Apparentemente per ora in Italia non c'è l'emergenza che c'era già a quest'epoca l'anno scorso. C'è in tantissimi altri paesi, in California è ancora più grave dello scorso anno, e quindi naturalmente speriamo che non ci siano notizie da dare su questo fronte. Però abbiamo collegati con noi, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, Roberto Inghilesi, responsabile dell'area centro operativo per la sorveglianza ambientale dell'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che aggiorna sempre sui dati, per esempio sugli incendi, e Antonello Provenzale, direttore del CNR IGG, cioè l'Istituto di Geoscienze e Georisorse. La prima domanda per Roberto Inghilesi, quindi: la situazione in questo 2024 rispetto al 2023 è una mia impressione, o effettivamente per ora non ci sono ancora le notizie allarmanti che c'erano già l'anno scorso, in particolare dalle regioni tradizionalmente più colpite dagli incendi, cioè Sicilia, Calabria, Sardegna e Puglia?
È corretto. L'anno scorso, tra il 14 e il 28 luglio, sono bruciati oltre 50.000 ettari in totale, e invece quest'anno la situazione è nella norma. Non ci discostiamo in modo significativo dalla norma, e quindi in questo momento abbiamo un andamento dell'ordine dei 3.500 ettari bruciati al giorno, che è tanto, ma non è quello che è successo l'anno scorso, soprattutto in Sicilia e in Calabria.
Ecco, invece ad Antonello Provenzale volevo chiedere, visto che il CNR se ne è occupato, qui parliamo naturalmente dell'Italia, ma a livello globale, così come è globale il problema dei cambiamenti climatici, questi cambiamenti climatici sono stati una causa ulteriore di questi incendi? Ripeto, se guardate le foto dalla California sono impressionanti per i danni alla fauna, alla flora, naturalmente alle persone che devono lasciare le case. Quindi esiste questo ulteriore collegamento tra cambiamenti climatici e violenza, potremmo dire, degli incendi, più che forse frequenza?
Buongiorno a tutti. Allora, sì, il legame esiste ed è forte. Allora, naturalmente la situazione è complessa, gli incendi sono un fenomeno molto, molto complicato. L'innesco degli incendi, per esempio in area mediterranea, in Italia in particolare, quasi sempre è di origine umana, accidentale o dolosa. Però quello che viene studiato dal punto di vista del cambiamento climatico è l'area bruciata, cioè quanta area bruciata l'incendio riesce a fare. E questo dipende dal cambiamento climatico. Un lavoro che abbiamo terminato da poco mostra che a livello globale ci sono dei legami molto forti in buona parte del mondo fra fluttuazioni da un anno all'altro dell'area bruciata e corrispondenti fluttuazioni climatiche, soprattutto nel senso della umidità del suolo e di umidità del combustibile. Questo vuol dire che, ritorniamo in area mediterranea, più aumentano le condizioni siccitose, e stanno aumentando ormai da 30 anni a questa parte in tutta l'area mediterranea, maggiore è il rischio di area bruciata. Poi ci sono anche altri fattori, ovviamente, per esempio il monitoraggio in tempo reale e la capacità di scoprire l'incendio subito e la capacità di intervenire da parte dei mezzi della protezione civile subito. È chiaro che tutti questi fattori ci possono aiutare a diminuire, certo, e l'hanno fatto nel passato. Però c'è questo legame, sì, soprattutto con la siccità in area mediterranea.
E con questo torno a Roberto Inghilesi, perché come sappiamo i problemi di siccità, ce l'ha ricordato Antonello Provenzale, durano da 30 anni, ma stiamo parlando da giorni, e lo faremo anche nei prossimi giorni, lo abbiamo fatto settimana scorsa qui a 24 Mattino, della eccezionale siccità di questo 2024, in particolare in Sicilia. Spero che non succeda, però dovesse esserci bisogno, per esempio, di interventi con i Canadair o comunque di interventi appunto il più tempestivi possibile, le condizioni in Sicilia e in altre regioni, penso anche a Puglia e Sardegna e Calabria, in questo luglio, ma in realtà anche da prima, potrebbero ulteriormente complicare l'intervento dei vigili del fuoco, dei pompieri.
Noi abbiamo visto che recentemente c'è stato un incendio in provincia di Enna che ha attaccato un'area protetta, e effettivamente abbiamo riscontrato che l'incendio è durato diversi giorni. Ora non sappiamo se questo sia legato alle difficoltà nell'approvvigionamento dell'acqua per lo spegnimento degli incendi, ma certamente la situazione credo che provochi delle grandi difficoltà all'intervento operativo.
Certo. Sulla distruzione, qui le faccio un'altra domanda, fa sempre impressione vedere quando l'incendio è stato spento quello che resta. Mi ha molto colpito una foto pubblicata dal Messaggero qualche giorno fa, e si vedevano, non sto scherzando, delle un piccolo gregge di capre che era stato spinto in un'area per liberare quell'area da alcune sterpaglie. Questo è un tema di cui si parla spesso, cioè lo stato dei boschi che favorisce in qualche modo, se l'innesco è doloso o comunque accidentale, poi però la condizione del bosco favorisce o magari accelera la diffusione dell'incendio. Ecco, su questo, al di là appunto di metodi come questo, usando gli animali che vivono vicino o nel bosco, si sta facendo qualcosa che è naturalmente un'ottica di prevenzione.
Dalle informazioni che noi abbiamo, certamente lo stato dei boschi è importante per riuscire a in qualche modo circoscrivere i danni, però noi abbiamo, come dire, l'impressione che la gran parte degli incendi boschivi, quelli che poi attaccano le foreste, gli incendi partano dalle zone circostanti, magari dalle zone dove c'è dell'erba, oppure ci sono dei roghi, oppure ci sono dei terreni incolti. Allora delle pratiche o delle disattenzioni possono generare delle situazioni estremamente complesse quando poi ci sono condizioni meteoclimatiche particolarmente vantaggiose per gli incendi.
Certo.
Quindi è difficile che un bosco prenda fuoco senza qualcuno che no, gli certo. dia fuoco, e comunque è più facile che prenda fuoco
un'area vicina
arbonea. Per questo è importante fare estrema attenzione a quello che facciamo, ai mozziconi di sigaretta o cose del genere.
Certo. E torno da lei a Antonello Provenzale, sempre per metterci in un'ottica appunto di prevenzione. I dati sono impressionanti, il legame col cambiamento climatico in qualche modo è stato studiato e dimostrato, anche se vi lascio immaginare, ci sono anche ascoltatori che stanno scrivendo dicendo che non è così, ma non, su tutto c'è sempre qualcuno che nega i cambiamenti climatici. Però volendo essere propositivi, dei consigli anche per questo agosto che sta per iniziare, per cercare appunto di fare tutto quello che possiamo per prevenire lo scoppio di incendi?
Beh, in realtà è quello che ha già detto Prima di me inglesi, cioè bisogna, gli incendi in Mediterraneo sono quasi sempre, partono da situazioni umane, da comportamenti umani, quindi questi vanno assolutamente tenuti sotto controllo. Dopodiché è importante l'intervento rapido, cioè la rapida scoperta del focolaio di incendio, e questo si fa oggi usando i satelliti, la previsione a tempo breve, questo si fa tranquillamente, e gli interventi. Ora, naturalmente gli incendi dipendono dal combustibile. Se non c'è combustibile, cioè legna secca, è più difficile per un incendio propagarsi su ampie aree. È proprio attraverso lo stato del combustibile che il cambiamento climatico interviene, cioè sulle caratteristiche o delle piante erbacee o degli arbusti o delle ramaglie secche. Quindi è attraverso questo meccanismo. Quello che si sta facendo dal punto di vista della ricerca è andare su tempi scala un pochino più lunghi, cioè di qualche mese, e cercare di definire mappe di suscettibilità al rischio di incendio, al pericolo di incendio, per poter avere delle aree che vengono monitorate più di altre da satellite.
Quindi questo, ancora una volta, importantissimo, ruolo della ricerca, quindi del CNR, dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse al quale lei appartiene, Antonello Provenzale, e anche la tecnologia. Lei ha citato i satelliti, anche qui naturalmente usiamola bene la tecnologia quando possiamo. Ringrazio lei, ringrazio Roberto Inghilesi, responsabile dell'area centro operativo per la sorveglianza ambientale dell'ISPRA, e naturalmente speriamo appunto di non avere ennesime emergenze su questo fronte. Noi ci fermiamo un attimo e poi passiamo all'ultimo approfondimento di 24 Mattino Estate. Ah, non c'è pausa, mi dice Carmelo, scusatemi. Allora passiamo subito al terzo approfondimento e do il buongiorno a un carissimo collega, Marco Masciaga, corrispondente da New Delhi del Sole 24 Ore. Lo dico subito, proprio non sembri autopromozione, però non sono tanti i quotidiani che hanno un corrispondente da New Delhi, e sappiamo quanto l'India sia importante da tantissimi punti di vista, sia perché c'è stato il sorpasso demografico sulla Cina, sia perché recentemente anche è stato detto, ne abbiamo dato conto sabato, che vuole crescere molto anche dal punto di vista economico, diventare la terza economia del mondo, e poi tutti i cambiamenti sociali e culturali, e soprattutto la necessità di comprendere quanto sia diversa l'India dall'altro grande gigante emergente, meglio emerso, la Cina. Però Marco, oggi, e ti risentiremo sicuramente se vorrai, oggi in particolare vorrei chiederti se ci sono aggiornamenti riguardo al naufragio della petroliera al largo delle Filippine. Tu ne hai scritto venerdì sul Sole: il tifone Gaemi, a proposito di eventi climatici estremi, spazza l'Asia, petroliera affonda. Ecco, si teme il disastro ambientale, ce lo confermi?
Sì, si teme il disastro ambientale perché è affondata. Mi senti?
Ti sentiamo un po' a scatti, però adesso riproviamo.
Aspetta, vogliamo provare a ricollegarci?
Sì, intanto io proviamo a ricollegarci, intanto do altri due dettagli su questa marea nera nel Golfo di Manila. Sono state mobilitate tutte le autorità, la petroliera batteva bandiera filippina, trasportava 1,4 milioni di litri di olio combustibile e si è capovolta ed è affondata nelle acque al largo di Manila. I membri dell'equipaggio sono stati quasi tutti salvati e ce n'è solo uno disperso, però appunto adesso che bisogna guardare al disastro ambientale. È tornato Marco con noi, quindi aggiornaci.
Spero che mi sentiate meglio.
Sì.
Adesso
sì,
ok,
sì.
Bene, no, stavo dicendo, sì, il problema c'è sicuramente perché la petroliera è affondata al largo di Manila. È una zona dove ci sono numerose comunità che vivono di quello che gli dà il mare, sia dal punto di vista turistico sia dal punto di vista della pesca. E inizialmente c'era preoccupazione limitata perché la prima macchia di petrolio che apparsa in superficie era petrolio proveniente dai serbatoi che alimentavano i motori della petroliera, che per carità non è una notizia stupenda, però se
era
la perdita
limitata,
fosse stata quella del carico, fosse stata quella del carico, che era un carico da 1,4 milioni di litri di combustibile industriale, sarebbe stato peggio. Il problema è che la nave è ancora sott'acqua. Nel weekend c'è stata una prima perdita da una valvola collegata invece ai serbatoi nei quali stava viaggiando il carico della nave, e quindi questa è una situazione un po' più seria. La perdita per il momento pare sia minima, però sta arrivando sul posto una nave che verrà collegata alla petroliera affondata per cercare di aspirare il contenuto dei serbatoi prima che sia libero nel mare.
Anche perché credo, insomma, negli anni disastri come questi ne abbiamo visti tantissimi, negli anni sono appunto anche aumentati magari i mezzi tecnologici per intervenire in questi casi, e comunque insomma ci terrai aggiornato su questo. Però spostiamoci un po', insomma, sull'India, su Nuova Delhi. C'è adesso in corso una nuova offensiva della Cina su entrambi i fronti di guerra, quelli di cui si parla spesso, ma ricordo sempre che poi ce ne sono altre 100 di guerre almeno, di cui invece si parla molto meno. Però ecco, appunto un po' per i nostri ascoltatori, la tua visione di questa chiara offensiva, chiaro maggior ruolo che l'India vuole avere anche nella diplomazia globale.
Ma allora, l'India da qualche anno sente di potersi sedere al tavolo dei paesi più importanti del mondo. Lo fa per ragioni demografiche, lo fa per ragioni economiche, e sta in un certo senso, anche se vogliamo, sfruttando l'ascesa cinese in questo modo, nel senso che l'India è ormai percepita da anni come l'unico contrappeso strategico, politico, militare credibile nella regione asiatica all'ascesa cinese e all'espansionismo cinese. Questo vuol dire che all'India vengono perdonate cose che a paesi meno importanti non verrebbero perdonate. Se pensiamo all'atteggiamento tenuto dalla diplomazia indiana sulla guerra in Ucraina, questo è un esempio lampante, nel senso che non ha mai condannato l'invasione russa, continua a comprare armi e petrolio dai russi, addirittura Modi è andato a far visita ufficialmente al presidente Putin poche settimane fa ed è stato ricevuto con tutti gli onori. Detto questo, quella con la Cina è una rivalità vera, è una rivalità che si dispiega sia su un confine contestato, un confine himalayano, tra due paesi che è lungo migliaia di chilometri, sul quale ci sono stati dei gravi scontri tra le due forze cinesi e indiane nel 2020, la cosa ha fatto precipitare i rapporti tra i due paesi. Basti pensare che nel 2019 l'India era collegata alla Cina da più di 500 voli diretti. Oggi siamo nel 2024 e il numero di voli diretti che collegano i due paesi è zero. Quindi i rapporti sono decisamente freddi. E una conferma indiretta, se vogliamo, l'abbiamo avuta anche questa mattina, perché a Tokyo è in corso un vertice dei ministri degli esteri di Giappone, India, Australia e Stati Uniti. Sono i paesi riuniti nel cosiddetto Quad, che è un'alleanza, se vogliamo, strategica di contenimento della Cina nella regione del Pacifico, e hanno emesso un comunicato in cui non viene citata esplicitamente la Cina, però si dice a chiare lettere che restano contrari a mosse unilaterali nella regione dell'Indo-Pacifico e che aumenteranno il loro dispiegamento di forze per evitare che lo status quo venga intaccato.
Ecco, una curiosità, perché ovviamente anche l'India partecipa alle Olimpiadi, sono seguite con curiosità, è un motivo di orgoglio nazionale come lo è per tanti altri paesi, o sembra insomma un evento tutto sommato lontano? Poi sicuramente prima o poi anche a New Delhi verranno ospitati dei giochi, o in altri, o in altre città mega megalopoli indiane.
Allora, in India qualsiasi cosa è motivo di orgoglio nazionale, innanzitutto. È un paese che ha come un conto in sospeso, se vogliamo, con l'Occidente, dei vecchi sensi di inferiorità lasciati forse dalla stagione coloniale. Quindi qualunque cosa che imponga l'India su uno scenario internazionale è seguitissima dai giornali indiani. È anche vero che dal punto di vista sportivo l'India non è esattamente insomma una macchina da guerra come la Cina, gli Stati Uniti o i paesi europei. Ci sono alcune discipline in cui fanno discretamente bene.
Oh, abbiamo perso Marco proprio sul
cricket. Male qui è il cricket. Ci sono
sì.
Ancora?
Sì, ci sei. Ti abbiamo perso solo un attimo.
No, No, dicevo che l'India non ha una tradizione sportiva straordinaria al di là dell'hockey su prato e del cricket, quindi c'è attenzione sicuramente per le Olimpiadi. Quando vengono vinte delle medaglie, la notizia finisce dritta dritta in prima pagina, addirittura di apertura su alcuni quotidiani questa mattina, però è sicuramente una cosa destinata a crescere, nel senso che il movimento olimpico in India è ancora piccolo, i risultati per il momento sono modesti, però a giudicare da come loro vogliono proiettare all'esterno la loro nuova immagine di potenza emergente, c'è da scommettere che inizieranno a investire anche su questo.
Certo, so che abbiamo poco tempo, ma davvero mi piacerebbe tanto risentirti, e visto che hai accennato questo bisogno di riaffermarsi o di affermarsi, cos'è che la cosa principale secondo te che qui in Occidente non capiamo dell'India?
Urca, una cosa che non lo so, ci sono tante cose difficili da capire dall'India. Io la prima volta che sono venuto a vivere in India 15 anni fa e più, mi sono accorto dopo un po' che tutte le cose che avevo pensato sull'India nei primi 6 mesi erano sbagliate, e quindi ho ricominciato da capo. È un paese difficile da interpretare. Una cosa che a me stupisce spesso di chi viaggia da Occidente verso l'India è che molte persone sembrano venire qua per trovare una forma di serenità, mentre l'India non è un paese sereno, è un paese ingiusto, è un paese violento, è un paese complicato, è un paese diviso, è un paese attraversato da tensioni fortissime e da ingiustizie enormi. Questa è, mi sembra, uno dei grandi granchi presi da noi occidentali quando ci rapportiamo con questo posto.
Certo. Marco, poi prima o poi devo chiederti anche, perché dal mio piccolo così area di competenza che è l'industria della moda, per esempio lì sono 20 anni che io sento parlare che l'India è il grande nuovo mercato. L'India resiste, l'India vuole mantenere anche la sua identità anche nell'industria tessile e nella moda, anche lì con tante contraddizioni, tanti problemi, poi parleremo magari anche di questo matrimonio, mai matrimonio fu più costoso, 600 milioni di dollari si è calcolato, e tutti vestiti appunto in modo rigorosamente secondo la tradizione indiana. Però spero appunto di riaverti presto, intanto una buona giornata e buon lavoro a Marco Masciaga, e ringrazio invece in redazione Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, che in realtà poi da oggi è in vacanza, però naturalmente ha contribuito alla puntata di oggi, e Giorgio De Luca. Grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie anche a Carmelo Lauricella in regia. Una buona giornata da Giulia Crivelli.